Di nuovo con voi, buon pomeriggio. Diamo anche il buon pomeriggio perché inizia la siamo alle 14, quindi dopo la prima ora di Maracanà ci proiettiamo adesso con i nostri ospiti. Siamo anche in questo momento visibili su Facebook, quindi salutiamo gli amici di Facebook in questo momento, saranno con noi fino alle ore 15 e quindi potete interagire anche attraverso i social, oltre che con il numero magico che ormai conoscete da molto tempo, 331 8200 213. Le intercettazioni vengono messe un po' da tutti i siti,
sì,
venendo,
sì,
quindi l'abbiamo letto.
Ti riporto questo messaggio, sì, di Francesco da Latina, che dice: dentista sfegatato, ma cosa c'entra la Juve, lo schifo è l'Italia, io sono già 2 anni che provo a superare l'esame d'avvocato e dopo anni passati sui libri ancora oggi non abbiamo la data per la prova orale e questi, certo, si permettono di fare queste cose imbarazzante.
No, ma infatti è quello, no? Non far diventare anche questa questione una questione di tifo.
No, no, andiamo oltre, cerchiamo di dire.
Dovremmo andare oltre, no?
Se c'è qualcuno colpevole, pagherà al di là delle squadre, eccetera eccetera.
Allora adesso ne parliamo con un po' dei nostri amici che ci accompagnano in questo pomeriggio, li andiamo a ringraziare. Qualcuno tra l'altro un po' che non sentiamo, ce ne sono due che un po' che non sentiamo in questo terzetto, attenzione, quindi gli diamo il buon pomeriggio e il ben ritrovati a Maracanà. Vai,
diamo il benvenuto a Roberto Feltra,
l'avvocato.
Ciao.
Vedi, ci siamo presi.
Buongiorno a tutti, bentrovati, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, bene, come stai Roberto? Un po' che non ci sentiamo, tutto bene, sì?
Benissimo, benissimo, sono, tra l'altro oggi sono reduce da Perugia, sto tornando
ecco.
Indietro.
Ecco, allora ci direi un po' di che aria hai trovato, sì, a Perugia, che qui da Perugia vengono delle
saranno
cose.
Saranno
contenti. Caro
Ma non per questo fatto, però, per
va bene, dai, andiamo a presentare il parterre, dai. Ah no, devono arrivare ancora, ho capito che erano pronti, che ne so. Allora, Roberto, in attesa degli altri compagni di avventura, speriamo. Allora, ti volevo chiedere, partiamo un attimo da questa vicenda qui che stiamo leggendo. Sì, voglio sentire Suarez e poi andiamo anche sull'altra vicenda che riguarda la Roma, perché sono due situazioni che vogliamo un attimo approfondire. Allora, partiamo questa da Suarez, quello che è arrivato nella mattinata.
Servono avvocati e saranno anche bravi,
Ecco, insomma, adesso qui ci sono anche le intercettazioni che stanno arrivando. Noi abbiamo subito detto di evitare di fare una questione da tifo anche questa, no? Da stadio. Cerchiamo di parlare un po' da italiani, che dovremmo essere molto, molto, molto arrabbiati per questa vicenda. Roberto.
Allora, se come è giusto, parliamo non da tifosi o da italiani, dobbiamo dire che questa vicenda inizia a febbraio del 2020, quando della questione Suarez neanche si sapeva, si pensava e si diceva. E io dico anche che se alla fine della fiera, proprio altro che in corner, al 7° minuto di recupero, non si inseriva la situazione Suarez, forse non avrebbe avuto la stessa cassa di risonanza.
Certo.
Il problema qual è? Innanzitutto qua evidenziamo due cose fondamentali che sono esattamente a tutela dei soggetti di quali stiamo parlando. Primo, Suarez non è tra gli indagati. Nessun dirigente, mediatore, nessuna persona che possa essere riferibile a Suarez o alla Juventus è indagata. Quindi già questo fa una grande differenza. Ora, a me sembra, onestamente, con tutto il rispetto che ho per l'autorità giudiziaria, che con depositare gli atti ai sensi dell'articolo 415 bis, cioè l'avviso di conclusione indagini preliminari, il giorno dopo in cui si conclude la vicenda Suarez negativamente perché va a Madrid con l'Atletico, quindi non viene in Italia, non gioca in Italia, e quindi tutto quello che si poteva pensare è stato fatto in modo artato per consentire a questo atleta che non aveva diritto di diventare italiano, secondo me si sgonfia moltissimo. Il problema fondamentale è vedere, ma bisognerà leggerle bene, approfonditamente, cosa dicono le intercettazioni telefoniche e cosa dicono in riferimento al caso singolo di Suarez. Perché se così fosse, non riesco a capire come il diretto interessato non possa essere quantomeno indagato.
Ecco, ti aggiungo una cosa, mentre adesso ci sono anche degli audio che sentiremo, ti aggiungo qualche intercettazione, ad esempio Roberto Afeltra con l'avvocato, stiamo un po' prendendo in esame questa situazione. Allora, una è: deve passare perché guadagna 10 milioni l'anno, non dovrebbe, deve passare perché con 10 milioni a stagione di stipendio non gli li puoi non li puoi far saltare perché non ha il B1.
Ma non spiccica una parola.
Ma non spiccica una parola, parla all'infinito. Allora,
di quando è questa intercettazione, com'è, tra chi è, se è un'intercettazione valida, non valida, se è nulla, non è nulla. Questo bisogna verificarlo.
Certo.
Tra chi interviene. E potrebbe essere anche una questione, tra virgolette, un fatto storico non reale. È vero che le intercettazioni telefoniche fanno stato per quello che è la espressione letterale, ma bisogna vedere da chi provengono, a chi sono riferite, di che cosa stanno parlando,
certo,
e quando viene fatto.
Non si può fare una si può emettere una sentenza con un'intercettazione, cioè, perché già qualcuno è colpevole quello,
fare.
È colpevole quell'altro.
E poi,
capito,
come
però
ha detto giustamente Roberto,
io vorrei sapere, scusate, quando è effettuata questa intercettazione, perché da come capisco dovrebbe essere effettuata successivamente all'esame. L'esame l'ha fatto l'altro giorno, quando ho fatto a chiudere le indagini preliminari ieri e depositarle. C'è qualcosa che non mi guarda, tecnicamente verificare.
Okay.
E comunque in questo momento sono indagati i vertici
dell'università. Lo ricordiamo che l'indagine poi è partita da febbraio.
Sì,
lo ribadiamo, da febbraio.
Ecco, neanche se ne parlava.
Che era lì che giocava col Barcellona.
Diamo il benvenuto a Mario Mattioli. Ciao Mario.
Buongiorno a tutti.
Ciao
che
Mario. No, stavamo parlando con l'avvocato Afeltra, che è ospite con noi, stavamo un po' analizzando quello che è il caso Suarez, perché qui già si fanno gli schieramenti, no Mario? Tu potrai immaginare quelli che sono contro, quelli che difendono, non è che uno si va oltre sulla vicenda e dovrebbe essere un po' arrabbiato per quello che è, però si fanno subito, diventa tutto da stadio, ogni cosa è da stadio. Mario, un tuo pensiero su questo, dai.
Sì, salutando l'avvocato Afeltra, ovviamente.
Mario, scusa se ti parlo sopra, io ho difeso la Juventus e Suarez, tanto per aperta e chiusa.
Ma io proprio qui, se non sbaglio, qualche giorno fa, ho detto, mi sembra improbabile che possa andare nella Juventus.
E ti sei beccato pure le critiche, Mario, perché hai detto una cosa del genere, me lo ricordo benissimo.
Avere un passaporto, infatti lo stato di te italiano, ci vogliono settimane, mesi e mesi. Ora, questa intercettazione che io ho visto oggi mi sembra un po' troppo tempestiva, mi sembra quasi, non lo so, neanche se attiene a Suarez, perché è possibile, ha fatto l'esame tre giorni fa e già ci sono tutte le intercettazioni, cose, non lo so, mi sembra
secondo me non è riferita a Suarez questa intercettazione.
Ma infatti, perché non cioè, per quel motivo
bisognerebbe leggere il contesto.
Per che motivo gli investigatori avrebbero dovuto mettere sotto controllo il telefono di coloro che hanno fatto l'esame a Suarez? Non c'è motivo.
Ma
per
secondo
cui
me il telefono era sotto controllo da allora per altri motivi. Bisognerebbe leggere l'intero testo della intercettazione, perché probabilmente facevano riferimento a uno e di uno ad altri, e alla fine, facendo una specie di paragone, hanno identificato i 10 milioni, ma questo non vuol dire che il soggetto che ha fatto l'esame per i 10 milioni era quello che era stato falsificato e quant'altro. Anche
infatti, considerando poi, questo lo dico con mia testimonianza diretta, che Suarez, pur non parlando l'italiano fluido, però lo parlicchiava. Io l'ho intervistato l'ultima volta 2 anni e mezzo, dunque siamo nel 2018, nella prima parte del 2018, durante la partita della fine di una partita di Champions League. E lui non è che parlasse prudentemente, però scherzando prima dell'intervista, che lo metto in difficoltà, in qualche battuta in italiano l'ha fatta, sforzandosi.
Sì, però l'esame, però Mario, penso che l'esame sia un'altra cosa. Io adesso quello che dice l'avvocato, ma... ripeto, noi abbiamo letto e continueremo a leggere tutti questi, cioè abbiamo letto, perché poi non sono più arrivati, sono quelli prima di andare in diretta.
Sì.
Ad esempio qui c'è ci fanno anche dei nomi, perché qui ci sono anche dei nomi. Guardi, in merito alle indagini sulla truffa della cittadinanza, Stefania Spina, incaricata della preparazione del candidato e dell'organizzazione della sessione d'esame, parlava così agli esaminatori: non spiccica una parola, non coniuga i verbi e parla all'infinito, come riportato appunto nel decreto. Ma ti pare che lo bocciamo? Aggiunge, vado avanti, leggo un altro pezzetto. Leggo questo, poi ti lascio la parola all'avvocato, poi abbiamo anche un altro collega che interviene qui con noi. Va avanti dicendo: per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca, che gli ha detto la simulazione d'esame, abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l'esame. Questi sono quello che mi dici tu, quale voto ci do e via. A parte questi parlano peggio di Suarez. Metti tutti tre, tanto ho sentito la rettrice ieri, la linea è quella. Però non si fa in queste intercettazioni, devo dire.
Ma chi è il candidato?
Esatto. L'unica cosa che porta a pensare al candidato, che appunto è quando c'è il virgolettato, dice: non dovrebbe, deve passare, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non gli puoi far saltare perché non ha il B1. Questo è. Io vi ho letto quello che sulle intercettazioni sono arrivate.
Il problema fondamentale è: dov'è l'indizio che Suarez conoscesse le domande? E tanto è vero che questa qua dice: non spiccica una parola, allora vuol dire che l'esame era già stato fatto, che non ha spiccicato una parola, quindi vuol dire che non aveva le domande, quindi vuol dire che non ha fatto una prova non veritiera, e che nonostante questo la commissione di esame ha ritenuto di promuoverlo. Quindi è un problema della commissione di esame. Signori,
allora aspetta che vediamo, benvenuto anche un altro amico.
Esatto, un amico di Banacanà, Marco Evangelisti. Ciao Marco.
Corriere dello Sport anche lui. Ciao Marco.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, siamo partiti con la vicenda Suarez, cioè Mario Mattioli e anche l'avvocato Feltra. Stava parlando l'avvocato, poi voglio anche sentire un vostro pensiero sulla vicenda Roma. Roberto, stavi ultimando il discorso e ti ho interrotto.
No, io avevo finito dicendo che è necessario avere sia le intercettazioni telefoniche, secondo la tempestività, terzo, se è vero quello che dice in questa intercettazione telefonica, vuol dire che Suarez già era stato esaminato, vuol dire che non sapeva le domande, tant'è vero che non ha risposto a niente, non ha spiccicato la parola. E allora mi domando per quale motivo la commissione, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, lo ha promosso. Questo è il problema. Quindi Suarez non c'entra nulla.
Marco Evangelisti, il tuo pensiero su questa vicenda?
Ma pensieri non ne ho, nel senso che è stata avviata un'indagine e come nelle migliori famiglie bisogna dire che saranno gli inquirenti a trarre le conclusioni. Francamente io non conosco il grado di conoscenza dell'italiano di Suarez, sono già soddisfatto se riesco a conoscere il mio e quindi ho poco da dire. Credo che se effettivamente c'è stata questa promozione facile, è sicuramente un'ulteriore prova di malcostume, ma francamente non saprei nemmeno a chi dare la colpa, cioè chi ha organizzato questo esame. È stato forse il club interessato eventualmente all'acquisto di Suarez, mentre poi è andato ad acquistare un altro giocatore? È stato lo stesso giocatore, è stato l'entourage del giocatore che era interessato a avere la cittadinanza per ottenere comunque un tesseramento più facile in una squadra europea? È stata semplicemente una volontà della commissione d'esame? Queste sono cose che dalle intercettazioni io personalmente non riesco a intuire, quindi credo che sia il caso di lasciar fare agli inquirenti che se ne stanno occupando.
Ma credo, Marco, credo che in effetti che l'abbia chiesto a Juventus mi pare quantomeno improbabile, perché alla Juve qualsiasi funzionario, qualsiasi impiegato sa che per uno straniero ottenere il passaporto italiano non è che si ottiene da un giorno all'altro facendo l'esame di italiano. Questo il passaporto gli arriva italiano fra 8-11 mesi, se va bene. Per cui alla Juventus questo lo sapevano e non credo che abbiano chiesto l'esame italiano.
Ma infatti, allora, ma infatti si è orientata subito su un altro giocatore.
Vi fermo un attimo.
Allora, proviamo a dare questa notizia.
Sì, no, abbiamo pure questo aggiornamento, dai. Cioè, un ulteriore passaggio
perché
di questa vicenda. Dai,
ha parlato
poi
il colonnello
parlare
della Guardia di Finanza e ha detto...
Che sta seguendo il caso,
esatto,
giusto?
Esatto, esatto. Sì, paradossalmente si chiama Sarri.
Selvaggio Sarri.
La Juve ha organizzato l'esame. Al momento non è indagata. È stata la Juventus a organizzare presso l'Università per Stranieri di Perugia l'esame di italiano di Luis Suarez. La conferma arriva da Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di Finanza, che coordina le indagini. L'indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste, ha detto il colonnello. Siamo partiti a febbraio 2020 a fare accertamenti sull'Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto da parte di una squadra di Serie A di far svolgere l'esame a Suarez. La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l'università era disponibile nel far sostenere l'esame. I problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell'italiano. Formalmente è stato conseguito con un livello di conoscenza intermedio, ma abbiamo scoperto fosse tutto predeterminato.
Questo è quello che abbiamo aggiunto. Roberto,
no, mi sembra che la Juventus...
una situazione...
prego, una alla volta.
Del genere, una Mario.
No, io dico che se la Juventus realmente avesse chiesto questo esame per tesserare il giocatore, dovrei dire che quantomeno i dirigenti o funzionari che hanno chiesto tutto questo sono quantomeno improvvidi, o non a conoscenza di quelle che sono le più elementari norme e leggi di tesseramento e di emissione di documenti. Mi sembra una cosa abbastanza strana questa qua, molto molto strana. Poi che una spiccicasse parola di italiano, io ripeto, l'ultima volta che l'ho sentito è stato 2 anni e mezzo fa, e lui ridendo parlicchiava italiano, il non bene, no, non bene, quando io chiamavo, parli italiano, no, no, non bene, ve l'ha detto. Altre cosette, per cui che non spiccicasse una parola non è neanche vero.
Allora, Roberto Feltro, sì, Roberto, no, sentiamo
allora,
Roberto
Feltro. Primo, le indagini sarebbero o sono chiuse, per cui vuol dire che tutte le indagini iniziano a febbraio, finiscono non oggi 22 settembre, ma almeno il 14-15 per tempi tecnici, proprio per passare gli atti dal pubblico ministero che fa la richiesta di 415 bis, le notifiche, il deposito degli atti, primo. Secondo, un capitano della Guardia di Finanza che coordina le indagini, che quindi sarà testimone a dibattimento di questa situazione, primo, non si può esporre in questo modo, perché è la sua una posizione super partes, il testimone che dovrà rendere conto o al GIP o al tribunale. Quarta cosa, come fanno a dire la Juventus ha chiesto, certamente ha chiesto di organizzare, chi lo organizza? Un altro, è la società, quindi non c'è niente di illegittimo, ma la Juventus l'avrà chiesto appena avuto la possibilità di tesserare Suarez, quando quelle indagini da febbraio a settembre, 7 mesi, erano già ampiamente avanzate e chiuse. In questo momento, se lui dice ci siamo accorti, ha partecipato lui a questo esame, se ne sono accorti, a maggior ragione, perché la commissione lo ha promosso? Quindi sarebbe
certo.
Il problema.
No, ma infatti Roberto,
non di falso ideologico, ma di eventuale corruzione, certo. Se questo si vuol dire.
Allora, infatti,
da parte di chi?
È da parte di chi? Infatti l'indagine è nata, ribadisco, come abbiamo già detto, certo, come per la maggior parte di questi, siamo partiti a febbraio del 2020 a fare accertamenti sull'Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto da parte di una squadra di Serie A di far svolgere l'esame a Suarez. La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l'università era disponibile a far sostenere l'esame. Quindi non c'è niente di illegale in questo. Cioè uno chiede la disponibilità.
Il colonnello Sarri dica gli abbiamo fatto esame e non ci ha spiccicato parola, mi sembra quantomeno improbabile, perché un colonnello della finanza non assiste
Mario,
all'esame.
mi permetto di dire, sì, se invece è accaduto come lui ha indicato, sarebbe anche un correo, perché se lui ha partecipato, era presente, vuol dire che era un componente della commissione, oppure dice che ha partecipato perché era controllata la seduta, e quindi loro da remoto, tipo intercettazioni ambientali, hanno reso conto questo. Se è così, lui non può commentare l'intercettazione ambientale.
Io ho l'impressione che stiamo parlando veramente del nulla, non perché l'episodio sia nulla, ma perché non abbiamo le carte in mano, non sappiamo come si sono svolte le indagini, non sappiamo appunto chi ci sia dietro, perché dire oggettivamente la Juventus per ora non è indagata, anche questo significa ben poco. Io credo che in questo momento sia assolutamente prematuro trarre qualsiasi conclusione, ma perfino qualsiasi conclusione etica.
Perfino qualsiasi conclusione etica,
perché oggettivamente su questi dati...
Roberto.
No, Marco, scusami Dante, colgo l'occasione per salutarti sempre affettuosamente. Il problema è che non siamo nel corso delle indagini, siamo a indagini concluse, depositate, quindi il colonnello non può dire ad oggi non è indagata, perché dopo domani non ci sono altri momenti per indagarla.
Diciamo le cose come sono.
Hai ragione, però qui andiamo sul linguaggio giuridico che onestamente conosci bene e io no.
Allora, intanto voglio rispondere a un ascoltatore che dice: vi state rampicando sugli specchi per difendere, siete ridicoli. Quindi il colonnello della Guardia di Finanza è un cretino? Non abbiamo detto che è cretino. C'è un avvocato qui che penso che i termini li sappia usare molto bene. Non vi sembra che abbia detto che è un cretino?
Forse in 40-50 anni qualcuno di tutto mi ha potuto accusare, tranne che di essere filo juventino.
Ascoltate un attimo, io volevo anche chiedere, visto che c'è l'avvocata Feltra, Marco Evangelisti e Mario Mattioli, io volevo anche chiedere, c'è la pausa che incombe, però volevo chiedere anche un pensiero sulla vicenda Roma, perché è un'altra vicenda insomma, che è questa, diciamo, siamo in attesa poi di capire quale sarà la decisione nei confronti della Roma per la situazione di Diawara. Vi posso chiedere proprio un piccolo break e torniamo subito? Me lo concedete?
Per me nessun problema.
Avvocato, ce lo concedete? Allora, sì. Mario è caduto, lo stiamo recuperando, quindi piccolo break e torniamo subito. Pomeriggio caldissimo qui a Maracanà, siamo adesso anche in diretta e salutiamo gli amici di Radio Tua sui 98.5, Ancona Marche, pomeriggio come dicevo caldissimo, la questione Suarez e la questione Roma, poi più tardi cercheremo anche di analizzare la prestazione del Milan, ma spazio naturalmente alla strettissima attualità perché continuano ad arrivare degli aggiornamenti. Dunque andiamo a ripresentare tutte e tre perché volevamo completare il discorso e stiamo tentando qualcosa insieme alla redazione, quindi chiedo all'avvocato di rimanere pazientemente con noi perché stiamo tentando una cosa, quindi se avete
Anche a Marco Evangelisti
e a Mario Mattioli di pazientare qualche minuto.
Allora, ritorniamo appunto a salutare l'avvocato Roberto Feltra.
Eccoci. Saluti a tutti.
Mario Mattioli.
Ciao Mario.
Eccomi qua.
E Marco Evangelisti.
Allora, ci sono delle osservazioni, sì. Dice il colonnello, ha detto la Juventus al momento non è indagata, il che vuol dire che può ancora esserlo e che l'indagine non è conclusa, ci scrive Fabrizio. Allora, avvocato, riparto da lei per specificare ancora questa cosa, dicendo che stiamo difendendo qualcosa o qualcuno.
Io non difendo niente e nessuno, cerco nella mia ignoranza di spiegare com'è la situazione tecnico-giuridica. Ed allora, se è vero che queste indagini sono concluse perché è stato depositato tutto il materiale probatorio con l'avviso di conclusione indagini preliminari, significa che ad oggi, ad inchiesta conclusa, ripeto, non ci sono iscritti nel registro degli indagati soggetti alla Juventus e neanche Suarez. Lo potranno essere dopo se ci saranno delle novità, ma ad oggi nulla questio, perché praticamente ad oggi, tanto per spiegarlo ai nostri ascoltatori, se gli indagati che hanno tempo per fare le memorie, chiedere di essere interrogati, chiedere loro di interrogare altre persone, depositare documenti, decidono di definire il processo, per esempio con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento, la vicenda si chiude qui, non si allarga. Quindi quello che ha detto il colonnello, che io rispetto, davanti al quale mi inchino, Se ad oggi non è indagata, se non risulteranno ex post o delle richieste di proroga indagini o per esempio situazioni diverse, la Juventus non è indagata. Ma la cosa incredibile, ripeto e sottolineo, è che se questa indagine va avanti da febbraio 2020 e la questione su Suarez nasce forse i primi di settembre, per dire, tanto Mario mi corregga se sbaglio, quindi non c'era nessun interesse, siamo a 19 giorni, a 20 giorni, e tutto questo bailam tecnicamente, cioè la storia su Suarez, la chiusura delle indagini, le notifiche, la diffusione delle notizie, non può accadere.
Non
tanto
può
facile.
Ma il colonnello ha detto la Juve non è indagata o non è ancora indagata?
Ma non può dire ancora indagata, Mario, le indagini sono chiuse.
Non è indagata, lui ha detto, l'ascoltatore ha capito poco.
La Juventus non è indagata, ecco.
Al momento, ho detto.
Non lo può dire.
Sì. Vabbè, noi stiamo anche verificando una cosa, però prendiamo un attimo di tempo, vi chiedo un po' di pazienza. Volevo anche andare con la presenza dell'avvocato, di Marco Evangelisti, di Mario Mattioli, anche sul caso Roma, perché siamo ancora in attesa. Sì, Marco, non so se ci sono degli aggiornamenti, al momento non c'è nulla, siamo in attesa della decisione che verrà presa nei confronti della Roma sulla situazione di Avarà, che insomma nella lista è andato nella lista, sì, doveva andare nella lista degli under 25, invece è rimasto negli under 22, ha compiuto 23 anni, questo ha creato questo problema e la Roma rischia la sconfitta, cioè da codice c'è la sconfitta a tavolino, però la Roma si sta appellando al fatto che non c'è stato un errore per creare dolo o per, diciamo così, approfittare di questa situazione, anche perché sull'under 25 c'erano le slot libere, quindi non c'era questa situazione. Marco.
Sì, questa è la linea difensiva, da quello che ho capito è stato anche individuato il responsabile
Longo,
dell'errore
che si è dimesso.
Materiale, ma a me onestamente interessa poco perché non vado alla ricerca di teste da tagliare. Mi permetto un'osservazione di carattere un pochino più generale. L'errore di fondo, a mio avviso, è nella sottovalutazione del ruolo e dell'importanza di alcune figure professionali. Io sono piuttosto certo che se la Roma avesse cominciato questa stagione, o meglio, diciamo meglio, avesse concluso la stagione precedente, quindi si fosse avviata verso questa nuova che comincia a stretto giro di posta, è già cominciata, con un direttore sportivo nel pieno possesso del suo ruolo e dei suoi poteri, questo errore non si sarebbe verificato, perché al di là di chi ha compilato materialmente la lista, l'elenco dei giocatori utilizzabili e la loro posizione sarebbe stato il punto da cui partire. Invece la Roma ha creato una certa confusione, diciamo così, le circostanze l'hanno costretta ad adattarsi a una certa confusione, con un direttore sportivo certamente bravissimo, ma manifestamente ad interim, con alcune sovrapposizioni di ruolo, qualcuno che si occupa del mercato, qualcun altro che si occupa di altre cose. Tutto questo inevitabilmente conduce alla confusione, mentre invece un Sabatini, un Petrachi, un chi volete, ha sotto mano tutta la situazione e tutte le posizioni dei giocatori e costruisce il mercato e la rosa intorno a quelle.
Certo.
Non a posteriori vediamo in che posizione Diavara e magari ci sbagliamo. A mio avviso qui è nato il problema e questo secondo me...
Ti aspetti però la sanzione massima oppure un'ammenda?
Io credo che sia difficile sfuggire alla sconfitta a tavolino in questo caso, però è anche vero che precedenti realmente significativi non ce ne sono. Si cita un caso del Sassuolo che però era diverso perché c'è stato un vantaggio in quel
caso. Prima di sentire l'avvocato Feltra, lo lascio per ultimo, voglio sentire Mario Mattioli anche su questa questione. Mario, è venuta fuori ieri pomeriggio, tu che...
Ma sai che il fatto che non vi sia dolo nell'errore, questo è scontato, ma neanche nella vicenda del Sassuolo vi fu dolo, se non leggerezza o impreparazione, come in questo caso leggerezza, se vogliamo. Purtroppo le norme in materia parlano chiaro, se poi il legislatore, il giudice vorrà essere clemente, lo sarà. Però la norma è molto chiara in questi casi.
Quindi ti aspetti anche tu la sanzione massima, Mario?
Ma sì, che vedi, io dico una cosa di opportunità. Se Roma si fosse aggiudicata la partita per 3-1, e allora forse qualche dubbio ci sarebbe stato anche da parte del giudice. Sai, in una parità, un punto in più o un punto in meno, applichiamo la norma e alla Roma facciamo poco danno, ne avrà un buon vantaggio di Verona, ma è chiusa lì. Piuttosto che lasciare poi una scia di polemiche con eventuali altri casi che potrebbero verificarsi comunque e con precedenti cui appigliarsi non regolari. Vediamo, io credo che la legge sportiva verrà applicata, proprio perché il danno alla Roma è estremamente relativo.
Avvocato Feltra, la situazione.
Allora, io vorrei dare agli ascoltatori a questa indicazione, anche precisare un secondo, Marco. Il problema qua non è del direttore sportivo, il problema è la competenza o meno del dirigente accompagnatore. E da soggetti che quest'anno inizia sul campo la 34esima stagione consecutiva, vi posso garantire che di questi errori, specialmente da quando c'è la obbligatorietà di inserire nella lista delle squadre da consegnare all'arbitro al 12° rigo il secondo portiere e al 13° rigo il terzo portiere, anche se ha un numero di maglia più alto di chi sarà poi al 14°, al 15°, al 16° motivo, è un errore che si fa molto spesso e che molto spesso anche in Serie A, anche con altissime squadre, e in Serie B noi abbiamo normalmente consentito di superare, perché anche quello è un errore fatale, cosiddetto, perché nel momento della valutazione della riga sul soggetto che eventualmente viene sorteggiato per l'antidoping, a meno che non c'è il quando è random, diventa importante. Quindi l'errore eventualmente lo commette il dirigente accompagnatore, non il direttore sportivo, perché si compila sul campo e non prima. Tutto ciò premesso, a me dispiace dirlo, ma non esiste alternativa che la sconfitta a tavolino, perché la norma purtroppo è chiarissima: non può partecipare regolarmente ad una gara un soggetto che non è compreso nelle liste. Ora, le liste delle società di calcio che partecipano alla Serie A sono divise nelle cosiddette liste over 25, non under 25, e il cosiddetto under 22. Diawara era nella lista under 22, ha compiuto tra il 30 giugno e domenica scorsa il 23° anno di età, quindi doveva essere spostato.
Esatto.
Diawara, ma non lo è stato. Quindi quando il giudice sportivo va a verificare se tra le liste over 25 esiste il nome di Diawara, è come se Diawara non fosse tesserato per la Roma. Ora, a me dispiace, mi auguro che il buonsenso, e questo è fondamentale, diceva anche Mario, il buonsenso del giudice sportivo riesca a trovare una soluzione che, come giustamente diceva Marco, è diversa, anche se per una infinitesimalità da quella di Ragusa, perché anche Ragusa col Sassuolo non aveva titolo per giocare quella gara e l'ha giocata lo stesso per un motivo diverso, ma il titolo non c'era. Quindi è una situazione in cui, se si vuole applicare il buon senso, forse si potrebbe evitare la punizione della perdita sportiva, ma è unica, non è massima, perché non c'è alternativa.
No, vabbè, c'è la così, sì, l'applicazione della sanzione,
però si crea un precedente.
Esatto.
Però si crea un precedente.
Dire che non è nato tutto da un ricorso alle Verona, questo viene
no, d'ufficio,
d'ufficio.
Il Verona non c'entra nulla, è d'ufficio proprio.
Allora, questa mattina ho sentito delle cose del genere, allora vorrei sottolineare.
No, il Verona non c'entra niente, qui è d'ufficio proprio. Sentite, io vi dico che dovremmo avere, mi dicono in redazione, quindi vi chiedo proprio tra qualche minuto, il colonnello della Guardia di Finanza, Selvaggio Sarri. ci ha dato la possibilità di intervenire, quindi si tratta di una questione di minuti, quindi magari per, così cerchiamo anche di chiarire la cosa. Voglio rispondere a un paio di ascoltatori al volo. Io non ce l'ho con la Juve, siccome qui c'è un problema di un ascoltatore che è solo suo, che lui capisce che io ce l'ho, ma come sono stato il primo a dire non facciamo una questione di tifo di fronte a questa faccenda tra chi attacca e chi difende, ma chiediamo chiarezza sulla vicenda perché ci dovremmo sentire tutti come italiani un po' incavolati, e spunta fuori quello che dice che ce l'ho con la Juve. Però la cosa, sono contento che sui tanti messaggi che sono arrivati è uno solo, quindi vuol dire che ha capito male lui ed è un problema del nostro ascoltatore, magari lo possiamo chiarire. Poi scusami Roberto, approfitto perché c'è un ascoltatore, dice avete paura di fare questa domanda all'avvocato? Io non c'ho nessuna paura.
Nel caso perché... in cui la Juve fosse il mandante, però se al momento non è indagato.
Il mandante, parliamo di omicidio, qua il mandante.
Dice che succede alla Juve, a parte che arrivano tante domande della finita un po' indietro, ma paura di che cosa? Di fare una domanda, cioè veramente.
Una domanda
io...
così.
Non lo so, avvocato, vuole rispondere così leviamo la paura, non lo so, perché paura.
Allora, la domanda è giusta.
Sì, la domanda è giusta.
Se la Juventus, allora, innanzitutto vediamo. Primo, se fosse una violazione del decreto legislativo 231 del 2000 in tema di responsabilità penale della persona giuridica, e bisogna vedere la procura di Perugia quale soggetto della persona giuridica indaga, perché mica è detto che indaga il presidente o indaga il legale rappresentante, può indagare anche un funzionario che non ha responsabilità diretta o oggettiva nella Juventus, e sarebbe un'altra cosa. Dopodiché bisognerebbe vedere quale tipo di capo di imputazione venisse elevato contro questo soggetto, ed allora la procura federale prenderebbe questi atti e dovrebbe aprire un'indagine federale.
Questo è. Si può già cominciare a dire che la Juventus ha tentato di corrompere il rettore dell'Università di Perugia per far
passare troppe ne sentiremo.
Poi ha corrotto anche la questura per fargli avere anche il passaporto di 48 ore su 24.
Anche
Mattarella perché rinviasse le elezioni.
Dai,
sono le bombe all'orologeria della Juventus, no? Quando ogni tanto arrivano. No,
ma infatti ci siamo raccomandati all'inizio proprio di non fare un discorso di tifoserie, però non c'è niente da fare. Ogni vicenda
sto facendo.
Prego.
Io tengo a precisare che sto facendo un discorso esclusivamente tecnico ed astratto, di ipotesi, qualora accada una cosa potrebbe accadere un'altra, ma siamo nelle ipotesi.
Visto che l'accusa era di paura di fare una domanda, l'abbiamo fatta, non sembra insomma che sia una domanda che offenda nessuno, e uno fa nessuno. Siccome ne arrivano tante, alcune vanno in fondo e facciamo fatica a recuperarle, tutto qua.
Ma chiedemi anche un'osservazione qualunquista. Ma quante volte quotidianamente leggiamo fatti che suscitano il pubblico sdegno e fanno scattare il meccanismo, prima crocifiggo, poi vado a vedere cosa è successo. Paio di giorni dopo scopriamo che le cose stavano diversamente. Quindi solo per quello che io bisognerebbe dico... a mio parere.
Certo.
Solo per questo a mio parere.
Quello che dico io da anni, e tu da grandissimo giornalista quale sei, me lo puoi confermare? Io sono 40 anni che dico le ordinanze cautelari in prima pagina, le assoluzioni vicino ai necrologi.
Chiaro.
È un vecchio cliché, però ha una sua verità.
Nel pomeriggio ci chiedono gli ascoltatori, Marco Evangelisti, la decisione arriverà nel pomeriggio per quello che concerne la Roma, no? Abbiamo letto così.
Da quello che so è così. Se posso puntualizzare,
sì, prego un attimo. Vai Marco.
No, ma proprio due secondi. No, visto che l'avvocato ribadiva che dichiara la responsabilità, io non sto dicendo un colpevole, dico
semplicemente, manco io, dicevo tecnicamente.
No, certo, ma volevo dire, quando io parlo della situazione del DS della Roma, che è solo un esempio, perché la Roma per forza di cose ha cominciato questa stagione in maniera faticosa anche dal punto di vista societario, sono convinto che se il signor Morgan De Sanctis o chi per lui avesse cominciato la stagione con il distintivo di direttore sportivo con fronde intrecciate e tutte responsabilità e doveri connessi, sono convinto che al 99.9% questa vicenda di Diawara, chiunque abbia commesso materialmente l'errore, non si sarebbe verificata. Certe volte si sottovaluta l'importanza di figure professionali che invece sono estremamente importanti nel calcio moderno.
Poi insomma quello che è che la Roma ha vissuto da questo punto di vista, spesso abbiamo sentito dire Fonseca si è trovato da solo a guidare non solo la squadra.
Questo errore è figlio.
Questo
diciamo,
potrebbe essere
di
un
vuoti,
errore figlio di questa situazione, giusto sì, Marco? Sì.
Chiedo scusa, non ho sentito l'ultima frase.
No, dico, questo errore potrebbe essere proprio figlio di questa situazione che si era creato in casa Roma, ossia di aver lasciato un po' solo l'allenatore, no? Per tutto quello che è successo in quest'annata.
Sì, sì, ma più che riguardo all'allenatore, secondo me è proprio tutta la maniera in cui la Roma è stata costretta ad affrontare questo avvio di stagione per i motivi che sappiamo. Probabilmente si tratta di storture che non erano evitabili, però secondo me è giusto sottolinearle per farne tesoro per i mesi a venire.
Allora, ci prendiamo ancora qualche minuto perché c'è Francesco Tringali lì che sta veramente provando come un pazzo perché gli aveva dato l'appuntamento e quindi al momento è occupato il telefono, quindi vediamo un attimo, noi abbiamo ancora qualche minuto, chiedo un po' di pazienza, se dovete lasciarci naturalmente siete liberi di farlo. Avvocato, non so come è messa la sua situazione.
Io da qui una mezz'oretta dovrei allontanarmi, dopo le 15.30 potrei riprendere.
No, ma noi aspettiamo ancora qualche minuto perché insomma ci aveva dato appuntamento.
No, perché vorrei farlo il contraddittorio con il colonnello Sarri, perché non mi voglio sottrarre a nulla, anche perché sarò io il destinatario delle sue indicazioni e ho piacere di sentirle.
Certo, dai, ci proviamo. Ci sono qualche
ragazzi, io
prego.
vi devo
Mario,
lasciare.
Grazie,
però,
no, sei stato gentilissimo.
Mi dispiace perché poi soprattutto perché con Marco Evangelisti è un collega che io metto nella lista dei grandi.
Bravo.
L'avvocato Feltra.
Ringrazio la stima reciproca naturalmente.
Nel suo settore, sì, dove c'è sempre comunque da imparare quando incroci certi colleghi e certi professionisti. Ma purtroppo devo.
No, Mario, vai. Ti riportiamo tutto, Mario, ti riportiamo tutto
sì,
io.
Sì, e comunque dagli alla Juve, forza, ragazzi.
Dai.
Tanto il decimo è vicino ormai, dai, forza.
Mario, ti aspettiamo qui in studio domenica se ce la fai, vedi tu.
Dovrei essere.
Allora va bene, meglio così, la segui da vicino allora. Un abbraccio a Mario Mattioli,
ciao,
a presto Mario.
Ciao, ciao.
Un abbraccio a Mario Mattioli, dai. Allora, c'è qualche audio, prendiamo un attimo tempo con degli audio, poi eventualmente oggi se sforiamo con le pubblicità ci scuseranno. Vai con gli audio, dai.
Ciao Marco, Roberto De Angelis, siamo in Italia e basta una notizia, una fessura, molte persone purtroppo già emanano la sentenza di colpevolezza, bisogna attendere e vedere, probabilmente Suarez non doveva venire in Italia e Milik non doveva rimanere in Italia, questo è il copione, il canovaccio.
Questo è il pensiero di un nostro ascoltatore, vediamo un attimo. Sì, però prendetemi subito l'avvocato perché se non c'è, dai. Allora, dovrebbe, vediamo un po' se ce la facciamo a fare questo collegamento. Intanto stiamo preparando con la regia, con la redazione. Marco Evangelista è sempre con noi. Marco, ci sei, vero?
Sì, sono qui.
Allora, prendiamo un attimo di tempo, scusaci Marco, ma ci teniamo un attimo. C'è la redazione veramente in fermento che sta tentando di effettuare questo collegamento. E Roberto Feltra, c'è l'avvocato ancora?
Possiamo anche immaginare.
Eccomi. Cioè, sì.
Allora, Roberto, rimaniamo un attimo sugli attenti, recuperiamo...
Momento il colonnello è bersagliato di telefonate.
Ah, bene, sì.
Sì, forse ce la facciamo. Allora, intanto, io prendo tempo. Intanto, viene ufficializzato in nerazzurro Vidal, quindi grazie Inter, speriamo di vincere tanto insieme. Sei contento, Roberto? Un flash?
Sì, sì, molto. Adesso arriverà qualcun altro pure, quindi.
Sì, chi arriva? Vuoi fare un nome?
Ma secondo me, quando escono D'Albert a Samoa, l'Inter potrà prendere o Emerson Palmieri o Marcos Alonso, e poi se piazza o Brozovic o Eriksen potrà prendere Kanté. Però attento alla ripresa di Perisic, che rispetto all'anno scorso a tutta fascia in queste prime uscite è andato molto bene, quindi potrebbe anche evitare la parte sinistra. E poi niente, il quarto già c'è perché è Pinamonti. A me sembra una squadra valida, idonea per lottare con la Juventus, che a mio avviso si è anche rinforzata rispetto all'anno scorso. Che Pirlo già queste prime uscite che ha fatto, queste prime idee nella prima partita, è stato molto interessante, molto nuovo, e ha trovato cose positive.
Marco Evangelisti, vengo da te. Sulla Roma invece la situazione adesso, al di là di questo caso che aspettiamo poi quale sarà la decisione della Lega in merito appunto alla situazione di Avarà, per quanto riguarda il mercato?
Ma per quanto riguarda il mercato, la priorità continua a essere la ricerca di un difensore centrale, che mi pare che Smalling ogni giorno sia sull'altalena, una volta sì, una volta no, e comincia a essere complicata la situazione, visto che ormai non manca più molto alla fine del mercato. È una squadra che a mio parere dispone di qualità, ma ce l'ha tutta ammucchiata nell'ultimo terzo del campo, e questo è un problema che Fonseca denuncia da tempo, ma purtroppo anche qui per varie ragioni, per il passaggio di proprietà in primo luogo, per i problemi di bilancio che conosciamo, non si riesce a risolvere. In questo momento non vedo la Roma in lotta per i primi quattro posti. È vero però che da qui al 5 ottobre stiamo a vedere.
Ma Dzeko rimane?
Dove va?
Allora, in questo momento non mi pare che ci siano soluzioni differenti e nulla che lasci pensare il contrario, però anche su questo aspetterei a vedere. Intanto sono molto curioso di vedere cosa accadrà domenica, cioè se Dzeko sarà schierato in campo contro quella che avrebbe dovuto essere la sua squadra.
Tutto lascia supporre di sì, perché insomma tenerlo
tutto
in panchina
di sì,
esatto, tenerlo in panchina anche
certamente, però nessuno di noi è nato ieri, no? Esperienza, per quanto mi riguarda, quasi quarantennale, per quanto riguarda voi per fortuna un po' minore, lascia ben capire che il mercato non è un libro già scritto, mai. Le situazioni cambiano di ora in ora. Quando si dice no, i giornalisti non sanno niente, in gran parte
vecchia
è sicuramente
storia.
Vero, ma in gran parte si inseguono eventi che vengono uno dietro l'altro.
No, ma il mercato è qualcosa di imprevedibile, che veramente io non tratto il mercato, ma chi lo fa mi dice che addirittura
almeno io per fortuna
ma è una cosa pazzesca, perché può cambiare nel giro di pochi minuti, e quindi
intanto,
molte volte
cambiare radicalmente, come
abbiamo visto. Vai.
Diamo l'ultima notizia: il ministro dello sport assicura dal 7 ottobre riapertura degli impianti in percentuale. Poi ne riparleremo,
perché ce l'abbiamo. Questa è un'ottima notizia. Marco Evangelisti, Corriere dello Sport, l'avvocato Roberto Afeltra. Abbiamo in collegamento con noi il colonnello della Guardia di Finanza, Selvaggio Sarri. Buon pomeriggio colonnello.
Buon pomeriggio anche a voi.
Allora, colonnello, noi abbiamo l'avvocato Roberto Afeltra, il collega del Corriere dello Sport Marco Evangelisti. Avevamo qualche curiosità relativa a questa situazione legata all'esame Suarez. Quindi, avvocato Afeltra, lascio a lei la parola, così iniziamo subito.
Colonnello, buongiorno. Molto lieto di conoscerla. Io stamattina ero in corte di appello a Perugia, perché lì ho ascoltato queste cose. Io sono un terzo, solo avvocato e basta. Le chiedevo, ma le indagini sono concluse? È stato emesso l'avviso ex 415 bis?
No, ancora no. Nel senso, le indagini sono ancora nella fase delle indagini preliminari.
Allora parliamo del niente ancora. Parliamo del niente, cioè questa è una fuga di notizie sulle intercettazioni telefoniche o quant'altro.
Questa diciamo è una divulgazione che è avvenuta su attività di indagine, esatto.
Però che lei mi insegna è completamente diciamo tra virgolette non consentita, perché sarebbe una violazione del segreto istruttorio. I soliti giornalisti che hanno le notizie anche se le indagini non sono concluse. Ecco perché io, come direbbe la buonanima di Nicolò Carosio, tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale e cambia completamente. Quindi se ancora sono in corso le indagini preliminari,
bisogna sempre aspettare la conclusione delle indagini, è chiaro. Noi tramite la procura un comunicato stampa abbastanza scarno, perché come diceva anche il procuratore, a volte la disinformazione è peggiore dell'informazione, ma solo per dare un quadro delle attività e per non generare dubbi. Poi evidentemente nella ricerca delle informazioni a volte qualcuno magari riesce a trovare qualche l'accesso agli atti, no, che in realtà non sarebbe consentito. Quindi,
non è consentito, è impossibile. Io questo volevo sapere da lei, tant'è vero, colonnello, nel mio precedente intervento, perché io sono abituato a dire tutto, ho chiesto, dico, è impossibile che il colonnello abbia detto la Juventus ancora non è indagata, potrà essere indagata, perché se sono chiuse le indagini preliminari ed è l'unico modo per cui gli atti sono conoscibili, è chiaro che le indagini sono chiuse. Quindi lei ci dice una cosa esattamente diversa, che non dovrebbe accadere, ma che come sempre accade invece è accaduta. Quindi le indagini sono in corso, quindi può essere di tutto, è il contrario di tutto.
Allora, il discorso è questo. Io ho risposto alle domande che mi sono state fatte per chiarire e per evitare i fraintendimenti. Perché mi hanno chiesto se erano indagati i soggetti della Juventus e previa condivisione, diciamo, dell'informazione chiara e trasparente con la Procura della Repubblica, ho specificato che al momento la Juventus non era indagato, ma non ci sono, diciamo, al momento circostanze, ma non essendo un veggente noi non possiamo dire poi cosa accadrà in futuro.
Io mi riferivo, colonnello, siccome sono qualche ora che faccio l'avvocato, non voglio che la mia faccia si sporchi, sono scarso avvocato, ma di faccia nessuno può dire nulla, volevo avere la certezza di quello che ho pensato, perché dico, non è possibile così, sarà sicuramente colì, e lei infatti mi dà conferma della fondatezza della mia ipotesi.
Io ho chiarito le domande di chi aveva questa informazione e che rischiava poi magari di dare una divulgazione sbagliata della notizia.
Marco Evangelisti, c'è una domanda per il colonnello.
Perdoni, colonnello, Marco Evangelisti dello Sport. Il giocatore l'avete già sentito o avete intenzione di farlo?
No, al momento che io sappia la procura non è intenzionata a sentirlo, nel senso si sta basando l'attività investigativa sui riscontri.
Scusate se vi interrompo, ma devo lasciarvi.
Grazie avvocato. Grazie avvocato Feltra. Grazie che ci deve lasciare. Diceva colonnello?
No, dicevo che al momento non credo sia intenzione, insomma, della procura sentire il giocatore, anche perché al momento non vi è alcuna necessità, in quanto, ecco, per chiarire, al momento non rientra oggetti indagati, insomma.
Colonnello, l'indagine nasce nel febbraio del 2020, giusto?
Sì.
Abbiamo letto oggi. Però questa faccenda, diciamo, la vicenda Suarez ha accelerato il tutto?
No, in realtà è una vicenda del tutto accidentale ed autonoma. Noi in realtà ci siamo abbiamo svolto delle attività di indagine, ci siamo, come dire, siamo incappati in questa vicenda. E queste perquisizioni si sono rese necessarie nell'immediato al fine di cercare dei riscontri che col passare del tempo potevano anche in meno, quindi è stata un'esigenza di tempo solo per esigenze riferite alla vicenda calcistica.
Quindi non è che questa situazione abbia accelerato, era già previsto, diciamo così, di andare avanti su questa situazione, ecco.
Diciamo che questa situazione, essendo emersa questa situazione qua e avendo il timore che magari alcuni elementi investigativi potessero venire meno col passare del tempo, la Procura di Perugia ha ritenuto necessario
informazioni. Io qua leggo, colonnello, solo per diciamo così, correttezza, che la Juventus, lei ha detto che la Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e all'università si era disponibile a sostenere l'esame. Questo è un po' per ricostruire, no, la vicenda, la faccenda.
Diciamo, quelle sono notizie,
i passaggi, ecco.
In pubblico, nel senso, la Juventus, essendo interessata all'acquisto del giocatore, si è rivolta a un ente certificatore, uno dei pochi in Italia, per sapere se c'era la possibilità di fargli sostenere l'esame richiesto dalla normativa italiana per...
Sentiamo malissimo, vediamo un po' se riusciamo, c'è ancora la sentiamo un po' disturbata, colonnello, perché avevamo ancora un'altra curiosità, ci proviamo. Leggo ancora: i problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell'italiano, cioè voi vi siete trovati di fronte ad una persona che non aveva conoscenza dell'italiano, cioè questo per capire che poi
nel senso, nel corso delle attività gli indagati hanno dichiarato di essersi trovati davanti a una persona che non conosceva l'italiana. e aveva enormi difficoltà. Noi non abbiamo un rapporto di giocatore,
certo.
Quindi abbiamo semplicemente fatto delle attività di indagini.
Marco D'Angelisti, Marco.
Colonnello, sì, una domanda teorica: se si venisse a scoprire nel corso delle indagini che esiste una squadra X che abbia voluto favorire questo questo
movimento
della cittadinanza italiana, quale sarebbe l'ipotesi di reato nei confronti di questa società?
Ma il discorso di favorire, in realtà nel codice penale insomma esiste un'ipotesi, l'ipotesi di reato prevedono il dolo nel caso in cui, a fronte di atti contrari, la promessa o l'utilità nei confronti di compiere questi atti contrari. Quindi diciamo richiede questa costruzione investigativa una serie di step che al momento non siano ravvisabili, ecco. Semplicemente come si dice poi dalle notizie giornalistiche che si sono sviluppate intorno alla vicenda, c'era l'interesse da parte di questa squadra di Serie A a dire l'esame al giocatore per tesserarlo, e per questo si sono rivolti a un ente. Poi quello che ha fatto l'ente non è al momento non sia collegabile.
No, certo, ma io proprio per questo mi domandavo se si venisse a scoprire che esiste una terza parte interessata, quale sarebbe la posizione giuridica di quest'ultima parte?
Guardi, la terza parte, le ripeto, l'interesse è un po', diciamo, vuol dire tante cose, nel senso, se una squadra fa pressioni, incide e fa in modo, cioè, non dico costringe, però insomma rende affinché qualcuno compia degli atti contrari, allora ci sono delle conseguenze penali. Ma se una persona chiede un'informazione, oppure se a un'altra persona se è in grado di fare questo e l'altra persona dice assolutamente sì e poi in tutta autonomia fa atti contrari, certo, chiaro che la situazione è molto differente.
Molto differente, quindi non è responsabile quello che ha chiesto. Colonnello, approfitto di un'altra cosa, ma siccome l'indagine è partita a febbraio, ci sono notizie anche su altri esami, insomma, truccati, perché adesso il caso è, stiamo parlando di Suarez, ma se va avanti da febbraio immagino che ci sono altri esami che...
Pure eventualmente
va avanti
concordati
da febbraio, ma su altre vicende.
Ah, ecco. Altre vicende.
Quindi diciamo in realtà è stata accidentale la circostanza e è stato monitorato solo questa circostanza. Non siamo in grado di dire se da febbraio adesso è stato fatto qualcos'altro. Noi abbiamo solo fotografato questa situazione e l'abbiamo rappresentata all'autorità giudiziaria.
Bene, bene. Io non so, Marco, se
non
hai qualche ultima. No, bene, nel senso di quello che ci ha esposto il colonnello. Però sul giocatore e sull'eventuale società X interessata, al momento non c'è nessun tipo di situazione in atto, giusto?
No, assolutamente no.
Marco, l'ultimissima e congediamo il colonnello, se hai proprio l'ultima curiosità. Marco Evangelisti,
avete in previsione una data per la chiusura delle indagini, visto che, come diceva, ancora non si sono concluse?
Ma questo, diciamo, dipende dall'autorità giudiziaria, noi siamo esecutori, ecco. È chiaro che diciamo con questa attività alcune diciamo proiezioni investigative vengono meno, essendo poi una sorta di uscita allo scoperto, se vogliamo, dal punto di vista investigativo. Quindi però le ripeto, questa cosa è al vaglio dell'autorità giudiziaria, quindi non lo so dire onestamente.
Io l'ultima ce l'ho, colonnello. Quelle intercettazioni che abbiamo letto, che sono state diffuse, si riferiscono a Suarez? Perché lì si parla di un soggetto che deve guadagnare 10 milioni e quindi deve essere
tutto
in qualche...
tutto fa pensare a lui,
però non c'è nessun riferimento al soggetto, cioè non c'è il nome del soggetto in questione, ecco.
Beh, io credo, adesso non so, perché non è che l'abbiamo diffuso noi, insomma, non so come siano venuti in possesso. In ogni caso è chiaro che il riferimento penso sia al giocatore, anche perché non sono tanti quelli che possono prendere, diciamo, stipendi di questo genere.
Va bene, va bene. E concludiamo qui, Marco, Cinzia.
Io leggo solo dalle parole che leggo. Dai primi accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la prova d'esame è stata preventivamente concordata con il candidato.
Sì.
È E quindi, insomma, mi fa pensare che ci sia qualche responsabilità anche, sicuramente dell'università, però se è concordata con un soggetto mi lascia il dubbio.
Questi tipi di reati sono dei pubblici ufficiali, nel senso che si tratta di rivelazione segreta ufficio nel caso in cui vengano comunicate in anteprima le tracce di un esame, ovvero di falsità ideologica commessa a pubblici ufficiali se si fa un verbale dove già si è deciso di attribuire quel tipo di punteggio. Però questi reati investono solo i pubblici ufficiali e non anche i privati. Questo non vale solo per il caso Suarez, vale
in generale.
Quindi dal punto di vista penale la responsabilità del beneficiario, per quanto tale, non può essere valutabile dal punto di vista penale, a meno che non abbia agito in maniera attiva, abbia provocato queste situazioni. E non è
successo
il caso.
Perfetto.
Bene. Allora, io ringrazio tantissimo il colonnello per questo chiarimento, il colonnello della Guardia di Finanza Selvaggio Sari, e naturalmente buon lavoro per tutto quello che è questa situazione. Grazie ancora.
Grazie altrettante.
Marco Evangelisti, grazie per essere stato con noi, è stato un po' un'ora intensa, ti ringraziamo tanto.
Grazie a tutti voi,
grazie,
agli ascoltatori,
Marco,
e al colonnello naturalmente.
grazie. Noi siamo in ritardissimo, ci prendiamo il break, c'è Giordano che sta aspettando di arrivare. Adesso con calma ricostruiamo un po' tutto il pomeriggio di Maracanã.
Sì, è difficile.
Dai, un attimo di tregua, break.